nella vita ci sono fatti che ci fanno uscire matti. Schiocca le dita su, è la vita, e rose e fior vedrai che avrai.
Rete 3 presenta.
Oh, ecco, abbiamo finito il caffè.
Niente panico, niente panico.
Niente panico, anche se ci dicono che nel bellinzonese non ci sentono se non via app RSI. Non sappiamo rispondere, ma speriamo che le cose vengano ripristinate a breve. E invece Luca è contento.
Oh, buongiorno Stelin. Finalmente solo in cantiere esce un po' di scottata. Bellissima quella canzonchi della Maricaia.
Questa era un po' di prima, ma insomma c'è gente contento che riesce a sentirci, perché magari dall'auto non hai ancora il DAB, ma dal cantiere non so come. Ci sei. Dall'app magari.
Tramite RSI. Le vibrazioni che trasmettono l'asfalto, porta le particelle nell'aria, non lo sappiamo. Succede e basta.
Buongiorno a Paolo. Noi siamo persone molto morigerate, calme e tranquille, e non ci piace mai alterarci, Paolo.
Mai. Siamo quindi sereni, zen.
Quando abbiamo queste occasioni, come il tuo filo interdentale, cioè tuo.
Sì, mio.
Di cui ci volevi parlare oggi, tutto è molto più felice, giusto?
Assolutamente. Prendi il filo interdentale e la vita ti sorride.
Certo.
Anche gli altri ti sorridono.
Come no?
Non hai quell'insalata nei denti, sì.
Non è l'unica notizia di cui parleremo oggi.
No, parliamo di foche che battono il ritmo. Poi magari ci prendiamo anche Boogie Wonderland, che sembra essere la canzone preferita di Ronan, un leone marino di Santa Cruz in California, che si è preso un articolo scientifico.
Ma pensa!
Per il suo talento musicale nel senso che batte il ritmo meglio di tanti studenti universitari. Sì, non so perché prendono sempre gli studenti universitari come termini di paragone, è una cosa che ho notato negli articoli scientifici. Ma prendi, non so, un musicista
per esempio. No,
ma va così. E poi grandi domande della nostra esistenza, perché ti svegli lunedì mattina e ti fai degli interrogativi, già a parte fatto perché esistono i lunedì, ma soprattutto perché dopo 2000 anni ancora non sappiamo come funziona il solletico. Perché non puoi farti il solletico da solo?
Mamma,
da solo.
Non fa effetto se te lo fai da
no,
solo.
No, non funziona.
Ma per fortuna.
È come raccontarsi le barzellette, cioè non ridi. Ma
ti metti davanti allo specchio la mattina mentre fai il filo interdentale.
Ecco, c'è il filo interdentale che misura lo stress.
Per quello che ha detto Dante.
E se ti rompi un'unghia aprendo la confezione del filo interdentale, lo stress va a sua dismisura.
Certo.
Ma può succedere. E poi una bolla di quasi sapone, non è proprio sapone, che dura un anno. Vuoi far felice tuo figlio? Guarda, c'è una bolla di sapone, non una cosa effimera, una cosa quasi permanente, dura più di un anno.
Secondo me il bambino, dopo un po' che non riesce a soppiarla, si stufa oppure si innervosisce.
Un martello.
E poi gli fai il filo interdentale. Va bene. Di questo e di altro nei prossimi 60 minuti.
Abbiamo anche gli allineamenti delle piramidi.
Gli allineamenti?
Sì.
Altro articolo
scientifico. Perché sono andato a investigare. Sì, c'è un articolo scientifico di Astronomy Magazine, che è una delle riviste più prestigiose del pianeta.
Perché ti sto annoiando da un mese.
È un po' che me lo chiedi. Ho cercato di trovare un egittologo disponibile, ma sono tutti presi a egittologare e quindi
non c'erano a disposizione.
Ho preso un astronomo, tanto alla fine di scienza.
Un astrologo?
No, un astronomo. Fermi. Teniamo le distanze.
Ah, perché dopo vi spieghiamo meglio. Ma poi c'è dell'altro, tipo, che cosa ha fatto Paolo Attivissimo questo weekend?
Sì.
Ve lo raccontiamo tra poco.
Ecco.
Partiamo tornando nell'83 con la nostra DeLorean, va bene? I Tears for Fears.
Bellissimo. Pell Shelter. Quanti ricordi.
Davvero?
Sì.
Se volete scriverci potete farlo allo 079 873 80 73 anche per commentare le notizie che Paolo ci ha portato. Non è l'unica notizia, oggi è il 2 giugno, faremo un paio di allusioni.
Give me cold.
È un mondo pieno di sorprese, pieno di persone, di talento, ma anche animali che sorprendono.
E infatti ci sono queste cose che capita spesso di notare, soprattutto non solo nella comunità scientifica, ma nel pensiero generale, che gli animali non siano capaci di fare tante cose. Okay, noi siamo gli unici che sono capaci di fare questo, quell'altro. Poi salta fuori che andando a parlare con chi lavora con gli animali, li osserva, li studia, questi sanno fare cose straordinarie. Abbiamo parlato recentemente con Jane Goodall, che è stata la prima primatologa a dire: no, guarda che gli scimpanzé hanno sentimenti, hanno rivalità, gelosie, non sono delle macchine a forma di scimpanzé, sono ciascuno con la propria personalità. C'è Ronan, un leone marino, che è campione di tenuta del ritmo musicale e si è meritato uno studio. Peter Cook è un neuroscienziato comportamentale del New College of Florida che ha trascorso un decennio studiando le capacità ritmiche di Ronan. Lo posso fare anch'io questo lavoro? Cioè, ti dicono: guarda, per 10 anni per favore studia una foca. Che bello!
Non so se è bello, è bello?
Sicuramente rispetto a molti altri lavori è più incoraggiante, è più bello. Poi c'è un rapporto più umano.
È vero, beh, le poche sì. Poi sono simpatiche.
Poi è semplice. Poi ti dicono: beh, ma devi studiare la musica, come la pensa, come la percepisce una foca. Per esempio, uno dei suoi brani preferiti è Boogie Wonderland.
No.
Le piace.
Vuoi farne un pezzo?
Se vuoi, se ne abbiamo un pezzettino. Perché è una femmina, leone marino salvato, è diventata famosa circa 10 anni fa dopo che diversi scienziati hanno segnalato le sue capacità musicali. Vive presso il Long Marine Laboratory dell'Università della California a Santa Cruz, dove gli scienziati la osservano, la studiano. Recentemente è uscito un articolo scientifico che è stato pubblicato pochi giorni fa sulla rivista Scientific Reports, in cui 10 anni di studio vengono messi a completamento e racchiudono esattamente la sua storia con un test molto particolare. In sostanza hanno messo a confronto Ronan e la sua capacità di tenere il ritmo non di canzoni che aveva già sentito, ma di brani nuovi. Riusciva quindi a identificare il ritmo giusto e lo ha fatto meglio di 10 studenti universitari.
Però...
Perché? Ma perché gli studenti universitari non stanno a tenere il ritmo?
Questa perché sono impegnati su altri fronti, quindi il ritmo potrebbe essere legato alla musica, potrebbe essere nell'emisfero destro, poi dipende dagli studenti di che cosa, Paolo?
Ah beh sì, tu dici studenti di filosofia, magari,
esatto,
per esempio,
quelli che hanno sviluppato l'emisfero sinistro, forse ingegneri, ma bisogna
capire.
Non lo so,
bella domanda, forse dovremmo studiare anche gli studenti per capire esattamente perché non sanno tenere
esatto.
Il ritmo meglio delle foche.
Tu lo sai tenere il ritmo, perché non è evidente.
Assolutamente no, io ho 2 piedi sinistri e non sono nato così, e quindi per me il tango e il valzer sono la stessa cosa.
Perfetto, per essere
la mazurka e da qualche parte a sinistra.
Va bene.
Non lo so. Ma sì, è bello vedere che comunque si fa ricerca sulla cognizione animale per capire meglio chi altro condivide il pianeta con noi.
Meraviglioso.
Ho visto occhi come i tuoi, in una vita passata, già mi parlavano di noi, del nostro fine serata, che malinconia, noi due gatti sul tetto, scappiamo via.
Un futuro perfetto.
Ma cos'è la complicità? Cambiare letto però insieme, versarsi lacrime da bere, poi lasciarle stese al sole, cercare un senso nelle cose, solo spine e niente rose, le tue scuse. Se cadono i satelliti, noi no, noi no. Non crediamo più a niente, ma ci facciamo male. Litighiamo per le strade, dici che vorrei scappare, volare verso lune più lontane. Chiamami se stai affondando, oppure se mi stai ancora pensando. Ma se mi cerchi poi non vale, i tuoi occhi sono un laser, io li seguo.
E dopo lo studio sulle foche che tengono il ritmo, ci sono altre mille curiosità. Ma prima di raccontare, ti prego Paolo, io volevo sapere qualcosa sul tuo weekend, che era altrettanto curioso e che non è proprio il weekend prototipico che riguarda chiunque, no? Che cosa hai fatto, se possiamo raccontare?
Ho partecipato a un convegno a Como, che si è tenuto lì per parlare di fake news, complotti, cospirazioni e trovare degli strumenti che possono permettere alle persone di districarsi meglio in questo mare di notizie che ci sommerge continuamente e molto spesso ci travolge. Ed è stato molto interessante vedere gli approcci diversi. Avevamo un psicologo, io come giornalista, quindi con degli strumenti, e da informatico anche degli strumenti tecnici per dire come faccio a riconoscere se una foto è sintetica oppure no, o se un testo è generato dall'intelligenza artificiale o è stato manipolato rispetto al passato. Abbiamo avuto anche una persona che ha seguito molto il giornalista storico, che ha raccontato anche come molti documenti storici che sono stati la base di gran parte della nostra storia, come la donazione di Costantino, sono in realtà dei falsi che già nel 400 si sapeva che erano stati fabbricati apposta, con una bellissima analisi. Cioè nel 1400 questi facevano un'analisi filologica per dire no, questo non può essere un documento antico del 315 perché non è il latino giusto.
Ma però...
Ma che sai solo il latino? Sai anche distinguere i vari tipi di latino in base
all'epoca,
alla
terminologia. Certo, ma anche l'italiano è probabilmente uno stesso motivo, no?
Assolutamente sì, solo che non ci facciamo caso. Pensiamo che le lingue siano stabili e continue, ma non è assolutamente così. Ci siamo divertiti anche un po' accapigliati, devo dire, ma con garbo e con gusto, devo dire, per poter raccontare al pubblico come stavano realmente le cose. È venuto fuori un bel convegno, fra l'altro in un luogo molto particolare, è lo Yacht Club di Como, accanto al quale c'è la più antica aerostazione di idrovolanti operativa del mondo.
Wow! Che meraviglia!
Vi serve un volo in idrovolante? A tutti può servire un volo in idrovolante.
Sì.
Oggi c'è il traffico sotto sopra. Prendo un idrovolante, certo. Risolvo il problema.
Va fino a Como e prende il volo.
E, tra l'altro, un'osservazione molto carina dal punto di vista dell'inquinamento: gli idrovolanti sono i velivoli che hanno il minor impatto ambientale perché non hanno bisogno della pista, non la devi fabbricare.
E questa è una curiosità interessante.
Lo specchio d'acqua, ecco, qualsiasi, sei a posto.
Bene, anche questa l'abbiamo raccontata. E tra poco di cosa parliamo?
Oh, poi parliamo di solletico. Perché lunedì abbiamo bisogno di cose che ci possono forse far ridere.
Alleggerire, ma il solletico non è per forza un piacere, anzi.
No. Per alcuni sì, per altri no, ma per altri è completamente indifferente.
È vero, c'è gente che non soffre il solletico.
Esatto, e non sappiamo perché. One way or another, I'm gonna find ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you. One way or another, I'm gonna win ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you. One way or another, I'm gonna see ya. I'm gonna meet you, meet you, meet you, meet you. One day, maybe next week, I'm gonna meet ya. I'm gonna meet ya, I'll meet ya. I will drive past your house. I'll get you.
Ti dicono, Fabio dice, Paolo è stato un po' influenzato da Cristian Bernasconi, ormai ti occupi di animali, invece Cristian si occupa di intelligenza artificiale, perché mercoledì abbiamo una puntata sul... Insomma, stiamo facendo un crossover.
Ma sì, giusto, ogni tanto spaziare al di fuori del proprio ambito, ovviamente mantenendo tutte le attenzioni a trovare le fonti attendibili, però è divertente anche perché così magari scopri qualcosa che poi ti porti nel tuo territorio e offri un servizio migliore.
Assolutamente. Capita. Diamo il buongiorno anche a Sheila, dice... Ecco, ho scoperto che le FM funzionano, il DAB no, a Bellinzona. Oggi abbiamo un problema di ascolti del bellinzonese, ma Sheila non molla e ci ascolta comunque come può. Grazie Sheila. E poi salutiamo Mario, che tutti i giorni stacca per noi la pagina del calendario filosofico. Vuoi la frase di oggi? Sì. Legata al Mahatma Gandhi, quindi... personaggio di riferimento che è morto nel 1948, così poi torniamo anche su queste date che oggi hanno un po' un significato, 2 giugno, ma il Mahatma Gandhi diceva che la grandezza di una nazione e il suo progresso morale si possono giudicare dal modo in cui vengono trattati i suoi animali.
Ben detto.
Grande tema, quello del trattare bene gli animali. Yeah. Ma noi lasciamo le foche e il mondo degli animali perché dobbiamo parlare, non so, bolle di sapone?
Come vuoi, oppure io sono solleticato.
Ecco, abbiamo detto questo, giusto, il solletico.
Perché c'è un termine che scopro con curiosità e divertimento, la gargalesi. Cos'è la gargalesi? Non è il nome di una boy band,
no,
però potrebbe essere carino. Salve, siamo i gargalesi, che sembra un po' sei, come assonanza, sembra un po' cerebro leso, garga leso. Sei leso nel garga, che cos'è il garga? Non lo so. È lunedì.
È lunedì per tutti.
Ma
oggi
torniamo a bomba sulla questione. Che cos'è la gargalesi? È un tipo di solletico, è quello più intenso. Dove non resisti, proprio ti dà fastidio.
Comincia a ridere
quasi
in modo compulsivo, poi.
Esatto. E questo fenomeno è stato oggetto di una lunga serie di osservazioni, perché la domanda che ancora ci si fa dopo 2000 anni è perché alcune persone sopportano perfettamente il solletico, altre invece urlano a squarciagola. E gli neuroscienziati dicono che dovremmo prendere più sul serio la ricerca sul solletico. È uscito un articolo su Science Advances che segnala proprio questo problema. Come mai non ci si può fare il solletico da soli? La neuroscienziata Constantina Kilteni del Donders Institute sostiene, in un articolo pubblicato proprio a fine maggio, che lei lavora presso a un laboratorio sul solletico presso la sua università. Dice, dovremmo studiare più attentamente il problema. Anche Darwin si arrovellava su questa cosa. Perché siamo sensibili? Se si studia troppo poco, è una complessa interazione fra aspetti motori, sociali, neurologici, evolutivi e dello sviluppo, dice. Se capiamo come funziona il solletico a livello cerebrale, potremmo ottenere molte informazioni su altri temi delle neuroscienze. Il solletico rafforza il legame fra genitori e figli. Chi non ha mai fatto il solletico ai propri figli?
Sì.
E i figli dicono, no, basta, lasciami stare, non lo sopporto. E spesso magari fra partner ci si fa il solletico perché fa piacere questo. Il cervello elabora gli stimoli del solletico in vari modi e uno di questi appunto è la gargalesi, molto forte, molto intenso. La ricerca mostra anche che le persone con disturbi dello spettro autistico, per esempio, percepiscono il tocco come più solleticante rispetto alle persone che non hanno questa caratteristica. E quindi magari questo potrebbe aprire una finestra sulle differenze fra i cervelli delle persone che sono sullo spettro autistico e quelle che non lo sono o che lo sono in misura differente, in modo da poter capire anche come mai abbiamo così tante varietà. E soprattutto le scimmie sono sensibili al solletico.
Ma pensa,
i bonobo e i gorilla reagiscono al solletico. Non andate a solleticare un gorilla, no. Potrebbe prenderla male.
Mamma mia, adesso parli di gorilla a cui fare il solletico, ma chi avrebbe mai il coraggio? Questi giorni sui social girano dei video di uomini che si sono interfacciati con orsi bruni. Uno molto creativo che ha pensato di dargli da mangiare e figurati come è finito il video. Cioè, non lo sappiamo, non vogliamo saperlo. Ma cosa ti viene in mente, no? Così non mi verrebbe mai in mente di andare a fare il solletico a un gorilla. Allo stesso modo c'era un tipo che ha fatto climbing, e a un certo punto gli è caduto addosso un orso bruno da sopra.
Capita.
Certo, non so dove stava.
Era lunedì.
Ecco, esatto, anche per lui. E per fortuna, cioè per fortuna, il povero orso gli è rotolato addosso, ma è caduto sotto. E poi continua a arrampicarsi per venire a cercare questo tipo che stava. Poi chi non sta facendo un video mentre si arrampica, certo, su una roccia dopo che ti è caduto addosso un orso? Poi ti chiedi, io penso a te, dico, ma chissà se era vero questo video, ma chissà se l'hanno montato.
Bella domanda.
Perché come è possibile?
Sempre guardare esattamente il contesto, perché sì, ok, d'accordo, le telecamere, sembrava i droni, vero, adesso puoi fare di tutto, ma puoi fare anche delle cose notevolissime con l'intelligenza artificiale che sono ormai indistinguibili dalla realtà. Veo è il nuovo prodotto di Google, fa dei video assolutamente normali, li guardi e sembrano dei telegiornali finti, cioè sembrano dei telegiornali veri, anzi, ma sono completamente sintetici. C'è un video che sta circolando su Instagram, sta facendo sfracelli di visualizzazioni, che fa vedere proprio, è una raccomandazione, è una serie di scene che sembrano reali, ma sono tutte fatte con l'intelligenza artificiale. Te ne accorgi perché all'interno di questi spezzoni c'è una persona che dice: io non sono vero, sono fatto con l'intelligenza artificiale. E se non te lo dice, non te ne accorgi. Finché viene fuori un rettiliano, si toglie la maschera da mano e dice: io non sono vero, sono fatto con l'intelligenza artificiale. Per mettere in guardia le persone sul fatto che non possiamo più credere a quello che vediamo con i nostri occhi.
Ma noi mettiamo in guardia dal non fare il solletico.
Non fate il solletico ai gorilla.
Pazienza,
è uno dei consigli fondamentali di Rete 3. Even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I wanted and I never get confronted for it, 'cause they stick up for me. If I were a boy, I think I could understand how it feels to love a girl. I swear I'd be a better man. I listen to her, 'cause if I were a boy, I would turn off my phone, tell everyone it's broken, so they think that I was sleeping alone. I put myself first and make the rules as I go. She'd be faithful, waiting for me to come home, to come home. If I were just a boy, you don't understand, and you don't understand. Oh, it feels to love a girl someday, you wish you were a better man.
allora ci sono queste magie che fanno sognare i bambini. Magari il solletico è un gioco con i genitori, con la mamma e il papà, però ecco che deve durare poco, anche perché sennò poi può diventare veramente anche pericoloso, ci immaginiamo, per chi non regge il solletico. E poi ci sono giochi più belli, magici, tipo quello delle bolle di sapone, Paolo.
Infatti c'è questa ricerca non recentissima del 2022, pubblicata su Physical Review Fluids, che parla di come far durare più a lungo la bolla di sapone. Magari chi ha guardato su YouTube avrà visto questi video nei quali si vedono degli artisti che creano delle bolle gigantesche, però durano sempre abbastanza poco, magari un po' di più di quelle che compriamo abitualmente, che ci facciamo in casa. Ma i fisici dell'Università di Lille hanno pubblicato un articolo nel quale documentano il fatto che hanno prolungato la vita fragile ed effimera di una singola bolla fino a 465 giorni.
È poetico e incredibile.
Ma
al contempo.
Però
come ha fatto?
Pop.
Così. Quando scoppiano le bolle di 440 giorni.
E secondo gli autori dello studio, le tipiche bolle di sapone che si formano nella vasca da bagno o con il detersivo per i piatti durano solo pochi istanti prima di scoppiare, a causa del drenaggio indotto dalla gravità o dall'evaporazione del liquido.
Ecco.
Oh, ora lo sai.
Oh, adesso sono più chiaro.
Quindi al bimbo arriva: fa, perché è scoppiata la bolla? Figliolo, il drenaggio è indotto dalla gravità, dall'evaporazione del liquido. Studia.
Che poi magari dice: ah, ok, perché gli hai dato
sì,
una risposta.
Infatti. È bellissimo quando poi non so, perché il cielo è azzurro? E ti viene un bambino che dice: ah, sì, lo scattering di Raleigh. Lo sai, sai la fisica, è bellissimo.
Sì.
E questo potrebbe essere l'inizio di una carriera scientifica, ragazzi e ragazze. Potrebbe essere nella concentrazione di glicerolo che c'è in una bolla di sapone da 465 giorni, c'è l'inizio di una storia di scienza. Non si può mai sapere. È un composto che il glicerolo è molto presente negli alimenti, nei medicinali. Ok, domanda di fondo, però bella questa cosa, ma veramente scienziati si mettono 465 giorni a aspettare che una bolla scoppi?
No.
Così tanto per, e noi paghiamo? No, non è così. Perché in realtà il modo in cui funzionano le bolle di sapone è importante per tanti casi pratici. Per esempio, chi si occupa di fluidodinamica e studia la scienza delle bolle dice che molti ricercatori nel campo della medicina e dei prodotti di consumo sono costantemente alla ricerca di nuovi modi per combattere l'evaporazione.
Sì.
È per distribuire per esempio i medicinali. Un esempio: il film lacrimale che copre la superficie dell'occhio è sottilissimo. Se non ci fossero delle grandi molecole che si chiamano lipidi all'interno di questo liquido, non potremmo usare gli occhi correttamente. E quindi si può usare la tecnologia, il modo in cui queste bolle di sapone durano più a lungo, per esempio per distribuire medicinali in modo più efficiente. E tu fai le bolle di sapone, pensi di giocare e invece stai trovando un modo per consegnare medicinali in maniera più efficiente all'organismo di qualcuno e magari salvargli la vita. Però,
per dire,
però.
Scusa se non sono fatti miei, che scuola hai fatto? Io ho girato tutti i licei e tu mi chiedi adesso che lavoro fai. Io il musicista, sì, ma di lavoro che fai?
Mamma mia, inizio a pensare che sia colpa mia. Dicevo sei perfetto, ma era una bugia.
Che poi ti vado bene lo stesso se mi chiedi un difetto. C'ho un elenco, non so se te l'avevo detto. Ballo la techno sopra un lento.
In locali indecenti ci diciamo ti amo col coltello tra i denti.
Mamma, mamma, mamma mia, anche la tua psica è andata in terapia. Baby, se mi chiedi un difetto c'ho un elenco. Non so se te l'avevo detto. Ballo la techno sopra un lento.
quasi mi piace anche tu.
Fa un po' come ti pare, puoi presentarmi il cane, ma ti prego non tuo padre.
Non so se te l'avevo,
non so se te l'avevo detto. Ballo la techno sopra un lento.
Quello sbagliato, ma no, con Paolo Attivissimo noi non rischiamo mai di sbagliare.
No, 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 beh, ci si prova perlomeno. Ma tu mi stavi chiedendo dell'incoronazione della regina Elisabetta, perché...
No, perché oggi è il 2 giugno e tu sai che a noi piace sempre contestualizzare il fatto storico del giorno, un po' parlando di cose, cucendoci sopra un po'. E ci sono un paio di fatti legati al 2 giugno che non potevamo trascurare, Paolo.
Sì.
Per esempio l'incoronazione della regina Elisabetta II.
Esatto, 1953, è passato parecchio tempo e fu un evento molto particolare, innanzitutto perché fu uno dei primi, anzi fu la prima incoronazione di un regnante, di un monarca britannico,
trasmessa in televisione. Diciamo per quanti?
Milioni.
20 milioni di spettatori solo nel Regno Unito, un evento mediatico
nel 53, quando avere il televisore in casa era un impegno notevole. E fra l'altro una cosa molto curiosa è come è stato trasmesso negli Stati Uniti, perché all'epoca non c'erano i satelliti per telecomunicazione, quindi cosa fai? Fu fatta una ripresa filmata, fu preparato un aereo speciale con un laboratorio di sviluppo a bordo, quindi fai le riprese, porti la pellicola non ancora sviluppata sull'aereo, parti con l'aereo, attraversi l'Atlantico, mentre stai attraversando l'Atlantico sviluppi la pellicola, dopodiché arrivi negli studi di corsa, porti la pellicola, la metti su, la monti e la trasmetti in
quasi
differita.
Quasi in differita, ma quasi in diretta, insomma.
Straordinario.
Mamma mia. Ho altri dati che sono altrettanto inquietanti, nel senso sorprendenti. L'evento costò qualcosa tipo un milione e mezzo di sterline dell'epoca. Qualcosa tipo 50 milioni di sterline odierno, e la cerimonia vide la presenza di oltre 8.000 invitati, tra cui capi di Stato e i dignitari da tutto il Commonwealth, quello ormai era chiaro che dovessero partecipare un po' tutti.
Assolutamente.
il regno di Elisabetta che dura una cifra incredibile, un record, no?
Sì, sì, uno dei regni più longevi, più lunghi, duraturi.
70 anni e 214 giorni, mi risulta. Li ho contati, no?
Uno per uno.
Sì, è diventata il monarca britannico più longevo, il secondo nella storia mondiale dopo Luigi XIV. Ecco, di Francia. E poi, cosa possiamo dire? La regina aveva effettuato qualcosa tipo 270 viaggi ufficiali all'estero, visitando più di 100 paesi. Sai che certi fanno la sfida, quanti bollini,
sì,
quanti
paesi. Ce l'ho, esatto. Ce l'ho, mi manca.
Esatto, esatto. E poi le curiosità di questo giorno, oggi, in coronazione, 2 giugno, due compleanni. Lei celebrava due compleanni, quello reale, il 21 aprile, e quello ufficiale, in giugno, secondo la tradizione britannica. Non ho capito bene perché festeggi il regno?
Non lo so, confesso la mia ignoranza sull'argomento. Stavo cercando questa cosa dei bollini del passaporto. C'è un problema di cui mi sovviene.
Ti prego.
Perché il problema è che i monarchi britannici
non hanno
il passaporto.
Esatto.
Non perché vanno in giro e dicono sono il re, me la tiro. Non è così che funziona. È semplicemente che il passaporto britannico, questo è scritto sull'ufficio, sul sito dell'ufficio britannico dei passaporti, dato che il passaporto britannico viene emesso a nome di Sua Maestà, non è necessario che la regina o il re ne possieda uno.
Pazzo.
Poi a nome mio mi dico che sono io, cioè no, so io e voi non contate niente, non funziona così.
E dice, no, ma lei cosa vuole? No, ma sono la regina Elisabetta in Inghilterra. No, non può passare, tipo in mente quando vai con le compagnie low cost.
Si accomodi al metal detector, apra le valigie, si tolga le scarpe, la
ma
cintura.
Ma sono la regina d'Inghilterra!
Come sta? Si levi la cintura, non discuta. mentre gli altri membri della famiglia reale hanno bisogno del passaporto.
Non faccia la mitomane, respiri, stia calma, se non la portiamo via.
Sì.
Bene. Tra l'altro ho trovato anche cioè tu dove abiti, Paolo? Se ci va bene abbiamo la casa, se ci va bene sì. abbiamo una casa di proprietà, un appartamento sì. di proprietà. Lei, tra le sue residenze ufficiali figuravano, quindi, beh, tutti sanno, Buckingham Palace,
sì.
il castello di Windsor,
in affitto,
il palazzo di Holyrood House,
sì.
il castello di Balmoral, quindi famoso, mica quello dell'epilogo, quello di Balmoral, non so, mi risuona lì.
Vabbè.
Poi la tenuta di Sandringham e il castello di Hillsborough. Per
così,
dire.
Non so da che parte andare questo fine settimana. Ma
no, sai che devo
pulire il castello? Ma il castello, sì, dai.
Oppure dici, sai che devo pulire casa, domani devo fare le faccende.
Sì, sì, 72 stanze da pulire.
Solo pensa ai lampadari, pensa.
Beh, ma non faceva tutto da sola.
I corgi.
Si faceva aiutare.
Aveva un team di pulizia.
Sì, sì.
Perché i corgi poi lasciavano giù i peli, magari, no?
I corghi.
Corghi, sì, scusa. Corghi, sì. Il plurale, come si dice? Il corghi.
Il corghi. Corghi. Allora, in italiano corghi. È il corghi plurale invariato. Okay. The corgis.
Corgis. In italiano si dice corgi. No, corgis.
Okay. Per me sono i corgi.
Va bene, i corgi, scusami, io sto alle razze di cani, poi male. Comunque ne aveva una passione smisurata per loro e per i cavalli.
Sì. Sì.
E poi ci sono le storie sul principe Filippo.
Sì, ok. È stata una bella...
Basta.
Parentesi. Sì. Andiamo avanti.
Thank you.
Meno male. Meno male, Paolo. Saluto Rosy che dice: beh, non è Rosy Nervi se non ti piazza la Royal Family in ogni conversazione. Non sempre, però. Adesso, Paolo, tutelami, ti prego.
Sulla questione della pronuncia di corgi e corgi, allora, in italiano è corgi.
Avevo ragione.
Sì, sì, sì. Oh, sì. In inglese è corgi. A me è venuto istintivo.
Perché tu sei
corgi.
Inglese, quindi no, parli.
Sempre sentito
così.
Chiamare così.
Però ho detto giusto.
Quando io portavo a passeggio i corgi della regina, lei mi diceva: Paolo, per favore, porta in giro.
Corgi, perché i corgi.
Sì.
Invece
sì,
i corgi.
Invece in italiano sì.
Corgi. Il corgi, i corgi.
Ecco, che fra l'altro è una parola gallese, quindi volendo fare proprio pignoletti dovremmo trovare il plurale gallese di corgi. Ci stiamo avvitando su una questione di lana canina.
Senti.
Corgi.
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 Corgi. Ok.
Con la O chiusa.
Basta. Invece non parliamo soltanto di incoronazione della regina,
no.
Ma perché oggi è un giorno importante per due motivi, per l'Italia, perché c'è una doppia festa, intanto c'è una doppia festa, una doppia ricorrenza importante. Una perché ricorre l'anniversario della morte di Garibaldi il 2 giugno del 1882 sull'isola di Caprera, tra l'altro bellissima isola, si spegneva Giuseppe Garibaldi, figura centrale del risorgimento italiano, simbolo dell'unità nazionale, conosciuto come l'eroe dei due mondi, Garibaldi, omaggiato anche da uno dei musei più importanti qui a Ligorneto, il grande Vincenzo Vela, statue equestri, Garibaldi, figura importantissima, protagonista di campagne militari che portarono all'unificazione dell'Italia. In occasione di questo anniversario della sua morte, quindi abbiamo detto oggi 143 anni dalla morte, dal 1882, si tengono ancora delle commemorazioni in diverse località, ecco, e poi pare a Ravenna, ad esempio, si svolge un pellegrinaggio tradizionale al Capanno Garibaldi, lo sapevi?
No.
Un luogo simbolico legato alla figura di questo eroe, di Garibaldi, con la deposizione di coroni e omaggi ai caduti del Risorgimento. Ma io ti avevo insegnato anche una canzone sul Garibaldi.
Sì, la so, ma non la ripeto.
Perché? Che devi cambiare le vocali, Garibaldi?
Sì. No.
La sai.
Stiamo
seri.
È già lunedì.
No, ma era una cosa per giocare sulle vocali, perché Garibaldi era il grande eroe. Esatto.
Bella.
Era solo per quello che la usavano i bambini.
Ma non la canterò.
Ma non...
No.
Vabbè, non te la faccio cantare.
Invece, il mondo non è pronto.
Oggi poi è un anniversario importante perché si parla del 2 giugno, quindi di quando l'Italia diventa, cioè c'è una votazione e l'Italia diventa una Repubblica Italiana, giusto?
Esatto, quindi diventa festa della Repubblica.
Esatto, adesso io avevo 200.000 articoli, volevo raccontarti due cose su questa festa della Repubblica di cui ricorre il 79esimo anniversario, quindi non è così. 2 giugno 1946, quando gli italiani vengono chiamati alle urne per questo referendum istituzionale, quindi bisogna determinare la forma di governo del paese tra monarchia o repubblica, e con oltre 12 milioni di voti a favore della Repubblica, l'Italia volta pagina, segna la fine della monarchia, l'inizio di questa nuova era democratica, e fu anche la prima volta che le donne italiane esercitarono il diritto di voto, questo ti volevo dire, a livello nazionale. Celebrazioni ufficiali che si svolsero a Roma, con anche qui deposizioni di corone d'alloro all'altare della patria da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e quindi ci sono degli omaggi, quindi per celebrare e ricordare con tante parate militari lungo i fori imperiali che abbiamo visto nel corso degli anni, naturalmente un appuntamento che va celebrato, e quindi oggi è festa nazionale.
Bene.
Gli italiani sono a casa. Cioè, ok, volevamo anche dire qualcosa magari sull'inno, lo diciamo tra un disco.
Dai.
Perché l'inno di Mameli ha una storia anche lì. Allora, mettiamo un pezzo italiano, Achille Lauro, che ha celebrato Roma, ribaltando la parola e scrivendo un pezzo che si intitola Amor.
Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso, se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei. Per te che mi fai sempre quell'effetto della prima sera, dimmi cosa resterà se mando tutto in fumo adesso, questo
questa notte è l'ultima per noi qui sotto un cielo immenso. Sarebbe facile amare se conoscessi la cura. Abbracciami Roma prima di addormentarci stasera. Vabbè, fa lo stesso, non cambierò la vita che ho scelto. Non rinuncerò a portarti a Trastevere all'alba a fare una serenata. E stanotte per te che poi mi aspetti lo stesso, a te che trovi sempre un momento. Se ti mancherò dirmi torna presto amor, me so fatto grande. Dimmi cosa resterà se mando tutto in fumo adesso. Questa notte è l'ultima per noi qui sotto un cielo immenso. Sarebbe facile amare se conoscessi la cura. Abbracciami Roma prima di addormentarci stasera. Dimmi cosa resterà se mando tutto in fumo. Ma che resterà di me se non verrà da te quando non c'è più nessuno? Quando non avrò più un posto per addormentarmi al sicuro. Dimmi cosa resterà se mando tutto in fumo adesso. Questa notte è l'ultima per noi qui sotto un cielo. Se conoscessi la cura, abbracciami ancora.
Certo che a questo punto noi visualizziamo i due Eni. Prima abbiamo parlato della regina Elisabetta, lì avranno suonato il suo God Save the Queen. Adesso ho rivisto come God Save the King, sì. Perché per forza di cose non è che potevi God Save the Queen con il povero re Carlo. No, ecco. E poi c'è il l'inno di Mameli, che è anche lì particolare perché ha un po' di intro musicale e poi parte con questo pezzo classico che tutti conosciamo di Marcettina. E poi ecco, così per tutti gli amici che ci ascoltano dall'Italia e comunque che sono sempre sintonizzati su, adesso non voglio dissacrarlo, ma ecco, sfumiamo questo inno che ha una storia importante, l'inno di Mameli, Paolo.
Infatti poteva andare molto diversamente, sì. Infatti come molti sanno, nel 12 ottobre del 1946 fu scelto il Canto degli Italiani, questo è il nome ufficiale, come inno nazionale provvisorio. Diventa poi l'abitudine e tradizione consolidata di usarlo come inno della Repubblica Italiana. È stato soltanto nel 2017 che è diventato inno nazionale de jure, proprio di legge. Ma poteva andare diversamente perché all'inizio dell'Unità d'Italia nel 1861 come inno del Regno d'Italia era stata scelta la Marcia Reale, che è il brano ufficiale di Casa Savoia. Perché all'epoca il Canto degli Italiani era politicamente scorretto.
Ecco. Ah sì?
Sì, perché era troppo repubblicano.
Ah, e quindi?
No, non si può far così. E quindi all'inizio, appunto, dopo il Risorgimento ci fu un'impostazione monarchica del paese e quindi non era assolutamente presentabile. Quindi paralleli con la realtà di oggi sul politicamente corretto sarebbero molto interessanti, ma siamo qui solo per festeggiare.
Certo, diciamo solo che il testo fu scritto nel 1847 da Goffredo Mameli. Io penso che Capra, pensavo a Mameli, chissà che origine, invece lui è un patriota genovese, l'ha scritto, aveva 20 anni, la musica composta poco dopo da Michele Novaro, musicista genovese anche lui, e il pezzo che nasce appunto in un contesto di fervore rivoluzionario, pochi mesi prima delle insurrezioni del 1848, un canto di libertà, di unità, di simbolo della lotta e tutti questi bellissimi valori per l'indipendenza, lotta per l'unificazione dell'Italia. E ho visto che lui anche è morto giovanissimo, Mameli, solo mi ricordo qualcosa, ma tipo giovanissimissimo, una storia pazzesca, è diventato famoso per questo inno e come hai detto tu, de jure è diventato diventato ufficiale soltanto nel 2017, poi tutto il resto comunque fa parte della storia di un paese che insomma ha fatto parlare di sé più volte, tante storie di coraggio.
Ecco, 21 anni, morto a Roma, 21 anni.
Quindi ecco, l'anno dopo che ha scritto l'inno è morto.
Ecco. Ecco. E fra l'altro oggi con un lessico diverso diremmo che due ventenni che si mettono a scrivere una canzone che poi diventa popolarissima è una musica che è diventata virale.
Bello, bella, e tu?
No, sì. Però è questo, è il modo in cui cambiano le percezioni, le visioni e anche il lessico.
È vero Paolo, bello. E magari ci faremo una puntata una delle prossime volte, perché si è iniziato, sì, al conto alla rovescia.
E la domanda di fondo è, cioè, quando non c'era YouTube, come faceva la gente a far diventare virale le cose? Le cantava per strada.
Per esempio? Sì. Per esempio. E poi pensa che questo giovane eroe Mameli morì a 21 anni durante la difesa della Repubblica Romana nel 1849, quindi diventa lui stesso un eroe romantico. Pazzesco. Il destino, eh? A volte fai delle cose e poi tu passerai alla storia per niente, panico. Tu non lo sai ancora, Paolo.
Sì.
Ti do appuntamento a lunedì prossimo. Grazie per l'attenzione, vi aspetto domani.